Grazie, grazie di essere qua. Numerosi, salutiamo anche quelli delle varie sale con cui siamo collegati, perché sappiamo che sono piene un po' tutte le sale. Sapete che è la seconda volta che viene da noi il professore Calcati, lo ringraziamo molto dopo il successo dell'anno scorso. Quest'anno il tema è, diciamo così, la formazione, nel senso che in questo ciclo Le parole del nostro tempo noi stiamo affrontando questo termine su cui vogliamo riflettere, formazione, che è un termine che oggi è molto utilizzato in vari ambienti. A lui abbiamo chiesto di parlare della formazione in senso lato partendo da quello che è il suo ultimo libro, L'ora di lezione per un'erotica dell'insegnamento. Anzitutto approfitto anche per dire che per chi volesse guardare, acquistare i libri del professore Calcati, sotto c'è un banchetto e potete acquistarli direttamente qui. Noi non guadagniamo, non è che lo faccio per fare promozione alla fondazione, lo dico solo perché è una comodità a volte sentire e poter acquistare direttamente se si è interessati al tema. Sapete anche che si tratta di un tema che attraversa tutta la tradizione occidentale, perlomeno a partire da Platone. Il mio maestro Carlo Sini, che credo sia stato anche un tuo maestro Massimo in anni precedenti, mi ricordo che sottolineava la cosiddetta pederastia platonica, che è questo termine che ricorre nei testi platonici e che desta molto scandalo per la mentalità moderna e che però in fondo significa l'idea di un insegnamento che sia uno stimolo per il desiderio, un tema che direi si pone al centro del lavoro del professore Calcati. Sapete com'è il nostro schema? Lui parla un'oretta o giù di là, dopodiché si apre il dibattito. Gli abbiamo chiesto volutamente di tenere un tono divulgativo, così che tutti possiamo partecipare di questo discorso. L'anno scorso è stato bravissimo anche a mantenere il giusto livello per tutti noi che non siamo così esperti del mestiere, diciamo. Per cui io gli farei un applauso di ulteriore incoraggiamento, perché ha parlato tutto il giorno già a Verona. Perché appunto è qui già da tutta la giornata, fra seminari, in università, insomma, è una faticaccia chiamarsi oggi Massimo Recalcati. E allora gli cediamo subito la parola e poi affrontiamo il nostro dibattito in maniera libera. Ecco Massimo.
Bene, grazie Davide per questa introduzione. Ecco, io partirei proprio dalla parola formazione, no? Osservando che in fondo la formazione è quando la nostra vita acquisisce una forma. Acquisire una forma. Acquisire, potremmo anche dire, uno stile. La vita che ha una forma è la vita che ha uno stile. Ma di che cosa è fatta la forma che dà forma alla nostra vita? Che cosa dà forma alla vita? Allora potremmo dire che ciò che dà forma alla vita in generale sono gli incontri. Che noi siamo la forma che ha preso la nostra vita, è l'effetto degli incontri che abbiamo fatto. Noi siamo, potremmo dire, gli incontri che abbiamo fatto, o più precisamente noi siamo quello che abbiamo fatto degli incontri che ci hanno fatto. E gli incontri che ci hanno fatto, gli incontri da cui viene la forma della nostra vita, sono stati incontri buoni e cattivi. Noi nella nostra forma, della forma che abbiamo dato alla nostra vita, siamo un insieme stratificata degli incontri che abbiamo fatto, buoni e cattivi. Ogni incontro è servito per dare forma alla nostra vita. Incontri buoni e cattivi, potremmo subito dire che la scuola è un luogo di incontri fondamentali, buoni e cattivi, e potremmo anche aggiungere che l'incontro cattivo è l'incontro che fondamentalmente chiude i mondi, chiude il mondo. L'esempio più drammatico, più radicale di cattivo incontro è l'esempio del trauma. Quando noi facciamo un incontro traumatico, come per esempio accade in un film molto noto della fine degli anni 70, no? Molti di voi se lo ricorderanno, un film sui reduci del Vietnam, interpretato da Robert De Niro, il cacciatore. Noi abbiamo una scena in cui c'è una roulette russa a cui i Vietcong impongono ai soldati americani prigionieri, e questo cattivo incontro, questo incontro traumatico, determina una ripetizione su cui si chiude una vita, tant'è che uno di questi soldati non farà altro per il resto della sua vita che ripetere il trauma. Allora vedete che qui il mondo si chiude in un evento, un solo evento, che pretenderebbe la sua ripetizione uniforme, chiusura dei mondi. Io faccio un esempio nel mio libro più ameno, diciamo, autobiografico della chiusura del mondo, no? È un esempio che riguarda la scuola. Per molti di noi la scuola è stato il luogo di incontri traumatici. Anzi, c'è stato un tempo in cui veniva proprio teorizzato che la scuola dovesse essere un incontro traumatico, no? Quando i maestri, entrando in classe, ci dicevano, guardandoci severamente, voi siete tutti delle viti storte, noi siamo il paletto di legno e il filo di ferro che dobbiamo raddrizzarvi, no? Lo dicevano i genitori, raddrizzare la spina dorsale dei figli, lo dicevano gli insegnanti. È una rappresentazione disciplinare, repressiva, autoritaria, padronale, patriarcale della scuola. C'è stata una rappresentazione del genere. Era la scuola dove, prima di fare lezione, molti di noi si ricordano di questo tipo di scuola, prima di fare lezione c'era la preghiera e l'appello, no? La preghiera, l'appello, la lezione, i cancelli di entrata nella scuola erano rigidamente divisi, da una parte i maschi, dall'altra le femmine, le femmine col grembiulino rosa o bianco, i maschi nero o azzurro. C'è stata una scuola traumatica. La maestra, ricordo un giorno, guardavamo nevicare fuori dalle vetrate della scuola, e come bambini nelle elementari volevamo uscire per giocare a palle di neve, e la maestra, spazientita della nostra distrazione, ci disse: "Ah, volete giocare a palle di neve? Venite con me, ci porto fuori e tutti con le mani nella neve 5 minuti e quando le mani diventarono delle bistecche bluastre, ci fece tornare in classe. Tornando a casa, con le mani ancora tutte arrossate, mio padre mi disse: "Cosa ste fa cos'è?" No? Con le mani gli ho spiegato la cosa, pam, una sberla. Ecco, questa, non bisogna avere nostalgia di questo tipo di scuola, però in questa scena noi vediamo che cosa? Una alleanza terapeutica fondamentale tra le generazioni, cioè da una parte i figli che dovevano essere educati, dall'altra parte la continuità che univa i genitori e gli insegnanti, no? Impegnati nel loro ruolo di raddrizzare le spine dorsali. Dico che non bisogna avere nostalgia di questa scuola, però c'è stato un tempo in cui noi abbiamo incontrato questa rappresentazione della scuola. E il cattivo incontro, ecco l'esempio che vi voglio di nuovo dire, insomma, di cui parlo nel libro, il cattivo incontro, per quel che mi riguarda, fu l'incontro che mi decise a interrompere il mio rapporto col sapere in seconda elementare. Poi mia madre, dopo aver letto il libro, è arrivato con la pagella della terza, mi ha spiegato: "Guarda che era in terza", in effetti ha ragione, era in terza elementare. In terza elementare accade che sempre la solita maestra della neve, durante una spiegazione, ci chiese a noi bambini quale fosse la bellezza del fuoco, no? E ciascuno di noi rispose in modo diverso: il fuoco è bello perché è colorato, perché tiene lontano gli animali pericolosi, perché è caldo, perché consente di parlare, di stare insieme, eccetera. La maestra a un certo punto ci disse di stare tutti zitti e disse: "No, nessuno ha capito, il fuoco è bello perché si muove". Ecco, dopo questa scienza, il fuoco è bello perché si muove, io decisi: basta, non ne voglio più sapere. Perché questo incontro fu un incontro traumatico per me? Perché dov'è la violenza intrinseca in questa posizione del maestro che dice il fuoco è bello perché si muove, perché questo potrebbe essere un modo di leggere la bellezza del fuoco. Il fuoco può essere bello perché si muove, ma la violenza è nel pensare che esiste una sola, solo una possibilità di lettura della bellezza del fuoco. Allora, il fondamentalismo in fondo lo troviamo qui. Fondamentalismo è pensare che esiste un solo modo di leggere la bellezza del mondo, un solo modo di leggere la bellezza del fuoco, e che tutti gli altri modi non sono veri, non sono possibili. Ecco, questa è una esperienza da cui io ricavo il fatto che l'incontro può chiudere il mondo. Allora, chiusura del mondo significa la bellezza del fuoco si può dire in un solo modo. Tutte le altre possibilità di lettura vengono così drasticamente rese impossibili. Diversamente, allora, noi potremmo dire che l'incontro, il buon incontro, è l'incontro che invece spalanca, apre, moltiplica i mondi e moltiplica le letture della bellezza del fuoco. Allora, io dico che nella scuola, nell'ora di lezione, che è il cuore della scuola, a cui noi a volte ci dimentichiamo, perché la scuola è fatta di tante cose, le programmazioni, le valutazioni, l'organizzazione, i consigli di classe, di istituto, tutto questo è il contorno. Noi viviamo in un tempo che ha sostituito la pietanza col contorno, cioè pensiamo che la scuola sia tutta questa dimensione dell'organizzazione burocratica. E ci dimentichiamo, e anche gli insegnanti a volte si dimenticano, sono obbligati a dimenticare, diciamo meglio, che il cuore della scuola è l'ora di lezione. Il momento centrale è l'ora di lezione. E allora io su questo voglio mettere il riflettore, voglio puntare con voi il riflettore. Cosa succede nell'ora di lezione? Perché succedono tante cose nell'ora di lezione, si può fare appunto cattivo o buon incontro, ma quello che accade in un'ora di lezione è innanzitutto, vorrei parlarvi di questa sera, accadono due miracoli, uso il termine miracolo pesando la parola, c'è qualcosa di miracoloso nella lezione. La lezione non è mai un'esperienza solo intellettuale. Noi quando adesso parlo dell'università, ma potrei parlarvi anche delle medie o delle scuole elementari o del liceo, ma quando uscivamo da una lezione del mio maestro di allora, che era Franco Ferniani, alla fine della lezione noi stessi allievi eravamo stremati. Stremati nel senso, come si dice, dopo aver fatto l'amore, per esempio, no? O dopo una grande corsa, o dopo un fondo con gli sci di 4 ore. Cioè la lezione non è solo una cosa mentale, ma la lezione è anche una passione che attraversa il corpo. C'è una dimensione fisica, io dico erotica, nella lezione. E allora qual è il primo miracolo? Ed è qualcosa questo che accomuna la pratica dell'insegnamento dalle scuole elementari fino all'università. Potremmo dire essere veramente la radice comune della pratica dell'insegnamento come tale. È quando il maestro, colui che insegna, trasforma gli oggetti teorici che lavora mentre insegna, siano essi le lettere dell'alfabeto, i numeri, per un bambino di scuola elementari, o le più complicate leggi della fisica quantistica per uno studioso, diciamo, universitario, trasforma tutti questi oggetti teorici, di cui è fatto il suo mestiere, li trasforma in corpi erotici. Cioè trasforma, diciamolo ancora più semplicemente, trasforma i libri che tiene nelle mani in corpi. Questa trasformazione del libro che diventa corpo, dell'oggetto teorico che diventa corpo erotico, è una trasformazione miracolosa che avviene nell'ora di lezione. Ma se il libro diventa un corpo, se l'oggetto teorico diventa un corpo, che cosa accade all'allievo? Questo implica una trasformazione sull'allievo. L'allievo non è più, se il libro diventa un corpo, se l'oggetto teorico diventa un corpo erotico, l'allievo non è più una testa vuota che deve essere riempita, non è più una coppa vuota che deve essere colmata dal sapere del maestro. L'allievo subisce a sua volta una trasformazione inaudita, cioè diventa un amante. Non è più un recipiente passivo che deve essere riempito. Voi trovate molto bene tutto questo in un dialogo platonico intitolato Il Simposio, no? Non è più un recipiente che deve essere riempito, una testa che deve essere riempita, ma si trasforma in un amante. Amante di che? Vuole toccare il corpo del libro, vuole toccare, palpare, annusare, penetrare, sfiorare l'oggetto teorico che è diventato corpo erotico. Quando noi riusciamo a mobilitare questa passione, cioè questo desiderio di sapere, noi generiamo nell'allievo l'ingrediente fondamentale che è al cuore di ogni formazione, cioè suscitiamo, provochiamo, causiamo nell'allievo il desiderio di sapere. Allora, il desiderio di sapere è messo in moto, e uso questa parola anche qui pesando bene i termini, messo in moto, messo in movimento dalla trasformazione che il maestro opera dell'oggetto teorico in corpo erotico. Questa trasformazione trasforma l'allievo da recipiente a desiderio incarnato di sapere. Ora, noi troviamo di questo primo miracolo, che è un miracolo fondamentale, che avviene in tutte le scuole di ordine e grado, ancora oggi. Avviene nonostante la scuola sia un apparato burocratico, grigio, che consuma sia i professori che insegnano, sia gli allievi che ascoltano le lezioni. Questo miracolo avviene. E noi abbiamo nella storia della filosofia, come ricordava Davide, una scena che ha la, diciamo, una scena matrice di questo gesto fondamentale del maestro, di questa trasformazione miracolosa che il maestro produce. E lo abbiamo in uno dei dialoghi di Platone più noti, che si intitola Il Simposio, nella scena di apertura di questo dialogo. Noi sappiamo che questo dialogo è costruito come un banchetto organizzato da Agatone, un giovane ricco intellettuale che convoca alla sua tavola, diciamo, artisti, filosofi, scrittori, teatranti, per parlare delle virtù di Eros. Ma c'è un antecedente di questo che precede, diciamo, il banchetto, ed è una scena marginale nell'economia del dialogo, in cui Agatone, che appunto è l'ospite, ospita gli invitati, Agatone aspetta l'arrivo del personaggio, della star della serata, cioè di Socrate. Ma come accade spesso a Socrate, Socrate è in ritardo, si è fermato, diciamo, nei cortili, e come gli accade spesso, si è fermato perché la verità lo ha visitato, diciamo. Si è perso nei suoi colloqui con la verità. Dobbiamo immaginarcelo, Socrate, tutti lo aspettano e lui arriva un po' trafelato e si dice Socrate si è rimasto rapito, estasiato, parlava con la verità. E Agatone, quando sa questo, viene a sapere questo, che Socrate è appena stato, attenzione al termine, è appena stato riempito dal sapere della verità, Agatone dice: io voglio passare la serata di fianco a te. La questione che tu accennavi. Agatone vuole stare col suo corpo vicino al corpo del maestro, sedere vicino alla tavola. Perché? Perché Agatone pensa che in questo modo, avvicinandosi al maestro, può offrire meglio la sua testa vuota, affinché, qui la metafora può essere anche sessuale evidentemente, affinché il maestro la riempia fino all'orlo. essere riempito dal maestro. Agatone è l'incarnazione dell'illusione scolastica. Cioè, in fondo, gli allievi a cosa puntano? Gli allievi puntano ad essere riempiti dai loro maestri. Agatone è il significante che indica l'illusione scolastica nella sua purezza. Tutti noi siamo stati un po' agatone. Tutti noi abbiamo offerto la nostra testa, oggi si direbbe il computer della nostra testa, affinché il maestro la riempisse di file. No? Tutti noi abbiamo offerto, una volta si diceva, la zucca vuota che il maestro doveva riempire. Tutti noi siamo stati un po' agatone. Ma qual è il gesto di Socrate? Non è semplicemente dire io non so di sapere quello che si dice. No, lì Socrate fa una cosa più sottile. Socrate dice, di fronte al vuoto che Agatone gli offre per essere riempito, dice: ma anch'io sono vuoto. Cioè si propone come un vuoto. Allora c'è il vuoto dell'allievo, il maestro non lo riempie, primo gesto, si rifiuta di riempire la testa e si offre come vuoto, dicendo ad Agatone: io sono vuoto e aspiro, desidero il sapere che mi manca. Cioè si offre come un vuoto dinamico, diciamo così, come un vuoto che genera un desiderio di sapere. Allora il maestro testimonia, questo è un insegnamento fondamentale, il maestro testimonia non tanto di possedere il sapere, ma di essere aspirato dal sapere, di desiderare di sapere, mostra cioè di amare il sapere. E nella misura in cui mostra di amare il sapere, trasforma l'allievo in amante del sapere a sua volta. Allora questo ci dà un insegnamento essenziale per la didattica. Quando le teste non cadono sul tavolo, sui banchi di scuola, quando noi non ci addormentiamo, è un grande problema dell'insegnamento. Primus, tenere svegli gli allievi. Io che insegno alle 9 di mattina a Pavia, il mio primo obiettivo è non farli addormentare. Il secondo è che non mi addormento io. E questo è molto essenziale nella didattica. Tenere svegli, tenermi sveglio. Posso dire subito quando un professore o un maestro, come fa a tenersi sveglio? Perché questo è essenziale. Uno si tiene sveglio finché non si installa nella posizione del maestro. Quando uno si installa nella posizione del maestro si addormenta. Accade molto spesso all'università quando uno viene nominato ordinario. Cioè fino a poco prima dell'ordinariato uno produce libri, scrive, fa seminari, eccetera, diventa ordinario con le medaglie, è finita. E allora bisogna mantenersi svegli. Significa non installarsi, ma ancora di più, lo voglio dire proprio soprattutto per chi di voi fa questo mestiere, quello dell'insegnante, a qualunque livello lo faccia, significa anche poter ogni volta che si fa lezione, cioè ogni volta che si insegna quello che si sa, significa ogni volta che si insegna quello che si sa, fare esperienza che quello che si sa non si sa mai abbastanza. E dunque mentre si insegna si impara. La forza del maestro è che mentre insegna impara, cioè ogni volta dice la stessa cosa, ma la dice ogni volta in modo diverso, e dicendola in modo diverso la scopre ogni volta nuova. Per cui Giovanni Gentile giustamente diceva: ogni volta che esco dall'aula, grande filosofo italiano, ogni volta che esco dall'aula mi accorgo di aver fatto una buona lezione quando ho imparato qualcosa. Ma come, lui che parla? Ma come si può imparare qualcosa da noi stessi? È il tema dell'insegnamento. Perché quando noi insegniamo, ed è per questo che bisogna insegnare sempre, ovviamente avendo uno spartito, ci vuole uno spartito, se no come assistiamo a volte, l'improvvisazione va per conto suo, ci vuole uno spartito, ma non bisogna insegnare con le slide. Perché non bisogna mortificare il tempo dell'improvvisazione, perché solo non bisogna leggere, ma non per vezzo, ma per lasciare un margine alla possibilità dell'invenzione, cioè che io mi, come dire, che mentre parlo dico qualcosa che mi sorprende, che mi può sorprendere, che mi può sorprendere. Mi è accaduto, non è che accade ogni volta, però diciamo, lasciare questo, il foglio bianco, avere solo lo spartito, permette al maestro di sorprendere se stesso, di sorprendere se stesso, perché in fondo questa è la legge della parola. Nessuno di noi possiede fino in fondo la parola che pronuncia, nessuno di noi possiede fino in fondo il linguaggio. Anche noi siamo posseduti piuttosto dal linguaggio, e allora in questo senso un maestro è colui che riesce ad esporsi all'imprevisto della sua stessa parola. Mi è capitato recentemente una cosa che mi ha molto colpito, perché in una conferenza, credo, sotto il monte, quindi potrebbe essere che il miracolo sia stato reso possibile dal luogo, diciamo, questo non so dire, però me lo ricordo bene, una serata fredda sotto il monte, e parlavo del libro, uno degli ultimi libri sul perdono nella vita amorosa. E mentre parlavo sul fatto se si può perdonare o no, cos'è il perdono dopo un tradimento amoroso, è possibile perdonare, eccetera, a un certo punto mi si scolpisce davanti la frase che non ho scritto nel libro e che avrebbe potuto essere potentemente riassuntiva di tutto il libro. E mi viene proprio mentre parlo, e la frase, adesso magari a voi non dirà niente, ma per me è stata la frase di Ciccio, cioè ho scritto quel libro per trovare quella frase, che non c'è nel libro, e che mi ha sorpreso mentre parlavo del libro. E la frase, per chi conosce il libro forse dirà qualcosa di più intenso, ma insomma la frase è che non si può perdonare perché si dimentica. Non si può perdonare perché si dimentica di essere stati traditi, per esempio. Non si può perdonare perché si dimentica, ma si può dimenticare perché si perdona. Allora, questa frase, che è bella, no? Cioè, è una frase efficace, no? Cioè,
Borges la usa, eh? Borges la usa per Caino e Abele.
Ah, ecco, questo è un antecedente che mi conforta, diciamo. Però giuro che è venuta lì e che è l'essenza di quel libro, perché tutto il libro spiega questo, ma lo spiega senza arrivare a dire bene, a benedire, come dice Lacan, a benedire, a dire bene la frase che era il cuore del libro. Allora, questo per dirvi che un maestro sta sveglio quando lascia spazio, lascia margine all'imprevisto della sua stessa parola. Cosa che non accade più, per esempio, nelle università. Se voi assistete ad una discussione di tesi, per esempio, la cosa che fa molta impressione è che gli allievi espongono il loro lavoro leggendo le slide che nel frattempo si proiettano. Per cui non c'è più un discorso, ma c'è la lettura delle slide. Magari un po' in inglese per dare sembianza di scientificità, ma diciamo la dimensione vivente della parola, la dimensione viva, pulsatile della parola, sembra essere, come dire, abolita. Ecco, allora, se noi torniamo a Socrate, ad Agatone, alla scena che abbiamo proposto come scena matrice del gesto dell'insegnamento, noi potremmo dire che Socrate valorizza il vuoto, non il pieno. Allora vuol dire che un bravo maestro è colui che fa delle nostre teste dei gruviera, fa dei buchi nelle nostre teste, sa aprire dei buchi nelle teste, non riempie il buco ma fa dei buchi. Facendo dei buchi nelle teste mette in movimento il desiderio di sapere. È l'arte di fare il buco, è l'arte della sottrazione, togliere per mettere in movimento. Quando dico mettere in movimento, dico una cosa su cui io ho messo molto l'accento, no, nel libro. Mettere in movimento significa In psicanalisi noi abbiamo una parola, che è una parola fondamentale dell'essere messi in movimento. La parola è una parola tecnica, diciamo, che appartiene alla tecnica della psicanalisi, è la parola transfert. Transfert, in tedesco si dice Übertragung. Il transfert, Übertragung nel senso che il transfer implica appunto un trasporto. Trasporto. Il transfert, per dare un'idea generica, solitamente si intende tutte le emozioni, gli affetti che il paziente prova per l'analista e che ripeterebbero i primi affetti, le prime emozioni che il paziente nella sua vita ha vissuto con le figure per lui più significative, il padre, la madre, il fratello, la sorella. Si spostano, ecco, si spostano, si traslano sull'analista. Questa è una versione canonica del transfer, ma ce n'è un'altra, che è questa che vi sto proponendo. Cioè il transfer come, dunque il transfer come incontro d'amore, perché l'incontro con l'analista e col maestro è un incontro d'amore, è un incontro amoroso. Il transfer è ciò che mette in moto, cioè che trasporta, mette in movimento. La mia vita era ferma, morta, finita, spenta, grazie al transfer si riaccende, si rimette in movimento. Io ero un allievo bocciato in seconda elementare, bocciato in seconda superiore, destinato a diventare un floricoltore, cioè una riproduzione di mio padre, e in seconda superiore, dopo l'ennesima bocciatura, in una scuola di Quarto Giaro, estrema periferia di Milano, in coltivazioni, in un istituto professionale di coltivazioni specializzate in piante di serre calde, quindi diciamo in una scuola frequentata da soli maschi, abbandonata dal Signore, senza speranza, diciamo, in questa scuola arriva in un giorno di primavera Giulia, la mia professoressa di materie letterarie, si chiamavano. Noi, una scuola in cui studiavamo il letame, le applicazioni del letame nell'agricoltura contemporanea, il caldo. Arriva questa che parla dei poeti, della letteratura, che spalanca finestre, orifizi, mondi. E la mia vita, che era incanalata in un certo binario, che interpretava l'eredità come pura ripetizione, grazie a questo incontro imprevisto, aggiungerei oggi impossibile, cambia direzione. Quello che Lacan dice della psicanalisi, quando gli si chiede cos'è una psicanalisi, cosa vuol dire fare un'analisi? Gliel'hanno chiesto in una serata in cui Lacan parlava a un pubblico molto generico. Si alza uno e dice: ma sì, dottore, ma cos'è una psicanalisi? E lui dà una risposta di quelle che mi ha convinto ad essere lacaniano, no? E dice: la psicanalisi offre a ciascuno la possibilità di ricominciare. Questo è forte. Ricominciare. La mia vita era chiusa, spenta, senza desiderio, e lì ho la possibilità di ricominciare. Giulia è stata per me la possibilità di rimettermi in moto. Ma questo che cosa ci dice? Che quando incontriamo un maestro incontriamo la possibilità di ricominciare, cioè di rimetterci in moto, di rimetterci in movimento. E il termine trasporto in italiano ha queste due significazioni, no? Entrambe importantissime, cioè moto, messa in moto, movimento, trasporto, ma anche trasporto nel senso cui Romeo può dire di Giulietta, visto la città che ci ospita, no? Cioè trasporto amoroso, trasporto amoroso. In questo senso il buon incontro, quello che apre i mondi, è sempre un incontro d'amore. L'incontro d'amore è l'incontro che apre mondi, che ci permette di ricominciare. Ed è per questo, in fondo, se ci pensate, che quando il libro diventa un corpo, detto che il libro diventa un corpo, questo corpo è la definizione che Italo Calvino dava dei classici, no? Shakespeare, Lacan, Freud, Proust, Cos'è un classico? Calvino diceva un testo diventa un classico quando lo scopriamo come inesauribile. Non si può esaurire, nessun commento lo esaurisce. Non possiamo appropriarci di un classico, di Shakespeare per esempio. Ogni volta che lo rileggiamo è nuovo. E questo è, se ci pensate, l'effetto maggiore del miracolo della lezione. Quando un maestro parla, io penso ai miei maestri, ne ho avuti due o tre, ma se penso a loro, all'effetto che su di me faceva la loro parola, potremmo parlare a lungo, per esempio, della voce del maestro. Noi non ci dimentichiamo della sua voce, la voce del maestro, perché la voce, come dice Derrida, non è semplicemente qualcosa che esce dal corpo, come un fluido che uscirebbe dal corpo. Ma la voce, e il maestro testimonia questo, la voce del maestro ha un corpo, possiede un corpo. È questo che non ci dimentichiamo, no? La R arrotata, la voce strascicata, le voci dei nostri maestri che portiamo dentro di noi. La voce è, diciamo, manifesta innanzitutto lo stile del maestro. Cioè il suo modo singolarissimo di rendere, diciamo così, di rendere erotico il rapporto con ciò che insegna. Questo è un altro insegnamento base del, secondo me, cioè che uno può insegnare solo se ama quello che insegna. Non c'è tecnica cognitiva che possa riparare l'assenza di questo amore. Non esiste modo di insegnare ad insegnare, non esiste tecnica per insegnare ad insegnare. E questo aprirebbe un grande capitolo su allora cosa servono i corsi di formazione, no? Come si impara a insegnare? In un solo modo, non frequentando i corsi di formazione. Adesso magari qui ne fate, non
no,
voglio...
No, no, ci mancherebbe.
Non voglio, diciamo...
No, io ne sono una vittima.
Non si impara a insegnare frequentando un corso di formazione, si impara a insegnare in un solo modo, quando si incontra un maestro. È l'incontro col maestro che ci forma alla possibilità di insegnamento, come dire che la trasmissione della capacità di insegnare avviene sempre per contagio. Perché abbiamo incontrato un maestro e questo maestro ha lasciato, come si dice, insegnamento, l'etimo del termine, insegnamento, ha lasciato dei segni. Ha lasciato delle tracce. E qual è il segno, la traccia che un maestro lascia in noi? Il segno, la traccia che il maestro lascia in noi non ha a che fare col contenuto di ciò che ci insegna, ma ha a che fare con lo stile, come dicevamo prima. È lo stile che è indimenticabile, cioè il suo modo di entrare in rapporto a ciò che insegna. Se noi torniamo al tema del vuoto, però, ho fatto una digressione. Ma torniamo al tema del vuoto. Abbiamo detto che Socrate risponde al vuoto, risponde alla domanda di riempimento facendo del buchi, risponde dicendo anch'io sono vuoto, anch'io. Noi abbiamo un altro grande esempio straordinario dell'uso del vuoto, l'uso del vuoto nell'insegnamento. L'uso del vuoto non deve esimere, attenzione, non deve esimere il maestro nel sapere quello che dice e anche nello spiegare. Lo spiegare, questa è la differenza fondamentale tra un maestro e l'analista, diciamo. L'analista non è tenuto a spiegare, il maestro è tenuto a spiegare, a dispiegare il testo, per esempio, ma è tenuto a dispiegare il testo solo nella misura che è anche in grado di preservare l'impossibile da dispiegare. Questo è un punto essenziale dell'arte dell'insegnamento. Un bravo maestro, lo dico in parole più semplici, mentre trasmette quello che sa, allude, frequenta, indica l'esistenza di un limite del sapere. Un bravo maestro non cancella l'impossibile da sapere, ma preserva l'impossibile da sapere. Cos'è l'impossibile da sapere? Appunto, per essere più concreto, l'impossibile da sapere è decifrare il mistero della vita, della morte, del sesso. Questo nessun sapere può arrivare a spiegare il sapere di Dio, per esempio, no? Il grande tema del libro di Giobbe. Gli amici teologi vogliono spiegare il sapere di Dio. E Giobbe, di fronte all'enigma del dolore, della sofferenza, dice: non si può spiegare il sapere di Dio. C'è un limite interno al sapere. Non possiamo dire fino in fondo il senso della vita e della morte. Non lo possiamo dire. E questo significa allora che un maestro preserva l'impossibile da dire. L'esempio che faccio nel libro è l'esempio non di un mio professore, non di un mio maestro, che è Mario Dal Pra, è un esempio che cito spesso, ma Mario Dal Pra, che insegnava storia della filosofia alla Statale di Milano, io ebbi la fortuna di seguire il suo ultimo corso, che era sulla scienza della logica di Hegel. Potete capire che il mio curriculum non era proprio di quelli che mi preparava di più all'ascolto di un corso sulla scienza della logica, ma quando rientrava in aula Dal Pra, testo di Hegel in italiano e in tedesco, era un omino piccolo, e commentava prima in italiano, tedesco, un testo incomprensibile come la scienza della logica, e ogni volta il suo commento, ecco la potenza del maestro, il suo commento era un punto luce sul testo, cioè illuminava il testo, rendeva trasparente il testo, chiarificava in un modo unico e irripetibile il testo. Diciamo, questa è l'arte dell'insegnamento, cioè prendere un concetto che è un limone duro, tagliare il limone, spremere il limone fino alla fine. I grandi maestri sono così. Dal Pra faceva così con ogni categoria hegeliana, un limone spremuto fino alla fine. Ma mentre faceva questo, cioè mentre ci introduceva l'arte del commento del testo, il commento è veramente, si dovrebbe scrivere un libro sull'arte del commento, commentare il testo è illuminare il testo. Ma mentre faceva questo, e lo faceva nell'aula magna della Statale stracolma di allievi, mentre cioè illuminava il testo di Hegel, scioglieva i grumi, scioglieva i nodi di quel testo, pieno di grumi e pieno di nodi, c'erano dei momenti in cui si fermava, alzava gli occhi al cielo, socchiudeva gli occhi e diceva, di fronte a una frase di Hegel: qui ci dobbiamo fermare perché chissà Hegel cosa ha visto, non di cosa si è fatto, che potrebbe essere, diciamo, la versione ipermoderna, no? Però lì diceva: qui chissà cosa ha visto, e andava poi avanti, non esaurendo il commento. Allora, questa è l'inesauribilità del testo. Ma qual era l'effetto su di noi? Questa è la cosa più importante, no? Che tutti ci precipitavamo una volta fuori dall'aula a leggere proprio quella frase. Cioè, proprio il punto su cui il maestro inciampa è il punto che convoca la massima densità del testo, e il testo diventa il più prezioso per l'allievo. Allora, vedete che l'inciampo non è solo, come si potrebbe pensare, l'impreparazione del maestro. Al contrario, l'inciampo è il fatto che il maestro frequenta, sa frequentare, sa abitare il limite del sapere, come interno al sapere, no? Un altro esempio più semplice di cui parlo nel libro è un esempio che propone un grande psicoanalista, allievo di Lacan, che si chiama Safouin, e lui dice che si vede bene un maestro da come entrando in aula, reagisce una volta che prima di salire sulla cattedra inciampa clamorosamente. Allora dice, una reazione è quella di ricomporsi immediatamente, e Safouin dice evidentemente non è un buon modo quello, e l'altra è ricomporsi immediatamente e con sguardo severo guardare chi tra gli allievi si è permesso di sorridere, minacciando una sanzione, diciamo, disciplinare, e ovviamente qual è il bravo maestro, dice San Juan? Colui che entrando e inciampando fa di questo inciampare il tema della lezione. Questo è formidabile, no? Allora, per questo, tra l'altro, dico una cosa di psicologia didattica molto elementare, quando gli allievi sono inibiti, quando dopo una conferenza nessuno alza la mano, solitamente quando il maestro occulta l'inciampo, cioè sa tutto. Quando il maestro sa tutto, come dire, non c'è posto per alzare la mano, perché qualunque cosa uno dica non è sufficiente, no? L'inibizione intellettuale sorge di fronte a una rappresentazione ideale del sapere del maestro. Non sarò mai in grado, no? Non sono mai all'altezza, non sarò mai adeguato. Viceversa, una confidenza del maestro con l'inciampo permette la circolazione della parola, permette la ricerca, permette, come accadeva a noi uscendo dall'aula di Dal Pra, di gettarci sulle frasi che il maestro aveva salvato per cercare la pepita d'oro in quelle frasi. Un esempio, se volete, più scurrile che mi è capitato nella mia vita di professore, diciamo, che però dà una buona, non c'è nel libro, dà una buona, è un buon esempio di capire come l'inciampo favorisce il superamento dell'inibizione intellettuale, no? Una volta fu invitato da un mio amico e collega, il primario a Ginevra, di neonatologia, a tenere una conferenza nell'aula magna dell'ospedale sull'anoressia precoce, che è un tema che io ho studiato molto, insomma, di cui mi sono occupato molto anche clinicamente. E essendo a Ginevra mi chiede: Massimo, devi farla in francese. Io il francese l'ho imparato abbastanza bene, perché ho fatto la mia analisi in francese, quindi per 15 anni sono andato a Milano, Parigi, su e giù, e al mio analista parlavo in francese. Dunque era qualche anno dopo la fine della mia analisi, ma la lingua era molto viva in me, la grammatica un po' meno. Quindi gli dico: guarda François, vengo, parlo francese, sai che il mio non è impeccabile, no? E lui fa: sì, ma anche il mio italiano non lo è. E io allora lì gli dico: ma no François, il tuo italiano va bene, quando tu... Allora io vengo, parlo in francese a Ginevra, però tu verrai a Milano, parlerai. Lui dice: ma no, non se ne parla, il mio francese è pessimo. Allora faccio la conferenza, dopo 2 ore di cui parlo in francese, spiego le mie cose, finisco, tutto bene. François si avvicina e mi fa: Massimo, sì sì, allora vengo a Milano, parlo italiano. Questo per dire che il mio francese non era impeccabile, no? E ha detto: beh, così riesco a fare anch'io, no? e questo è l'effetto della disinibizione, no? Per questo quando i dibattiti migliori sono quelli che cominciano quando uno dice una cazzata dal pubblico, perché dice: se dico una cazzata, peggio di così non posso fare, e questo apre. Se invece il primo è un intervento coltissimo, è chiaro che poi gli altri... Quindi mi raccomando, per dopo, il primo deve proprio essere... Abbiamo ancora un tempo, perché vi voglio dire ancora 2 cose. Un altro esempio di vuoto nella pratica didattica, e poi la cosa che mi interessa di più, che è il secondo miracolo dell'ora di lezione che abbiamo lasciato da parte. L'altro esempio del vuoto che propongo nel libro è tratto da un altro grande maestro veneziano, come Emilio Vedova. Vedova, sapete, ha insegnato pittura nell'Accademia veneziana per molti anni, veneziano di origini, insomma, identificato alla sua città per molti versi, e di lui sul divano i miei pazienti pittori, allievi di Vedova, mi hanno raccontato, diversi tra loro, mi raccontavano sempre lo stesso evento, che poi mi sono permesso di mettere sul libro come veritiero, perché veniva da 3 pazienti diversi che non si conoscevano, dunque ho detto: dicono la verità, mi sono permesso Dopo l'uscita di questo aneddoto, la Fondazione Vedova, devo dirlo, mi ha scritto dicendo: è proprio così, cioè accadeva davvero, quindi non ho inventato nulla. L'episodio è questo: quando Vedova si avvicinava, immaginiamo la sala dell'Accademia, ogni allievo è confrontato con la tela, no? Di fronte alla tela molti allievi manifestavano appunto una inibizione. Accade per i musicisti con il silenzio, per gli scrittori con la pagina bianca, per gli intellettuali con la pagina bianca per chi fa una tesi di laurea, no? C'è il momento dell'inizio, del cominciamento. Il cominciamento è sempre una grande questione, no? E la pagina bianca, come la tela bianca, può terrorizzare. E allora Vedova, di fronte a questa inibizione, aveva inventato un espediente straordinario, che era quello di arrivare con un secchio pieno di colore, mettere lo spazzolone nel secchio e dare un colpo di spazzolone. E questo scioglieva l'inibizione e metteva in moto gli allievi. Allora il punto è: cosa fa qui Vedova? Questo che mi interessa farvi vedere. Perché la prima lettura, più di superficie, sarebbe che qui Vedova dice un po' come ho fatto io con François, cioè faccio uno scarabocchio e peggio di così tu non puoi fare, e questo permette il movimento. No, qui c'è un passaggio più sottile, devo dire, e cioè l'ipotesi che sostiene il gesto di Vedova è che la tela, ma potremmo dire la pagina e potremmo dire il silenzio, non è mai bianca. Che la pagina non è mai bianca per uno scrittore, perché quando, se uno di noi cominciasse un romanzo, si trovasse di fronte a una pagina bianca, questa pagina non è bianca, è piena di che cosa? Di tutta la storia della letteratura, di Proust, Joyce, Kafka. Come posso io scrivere dopo Philip Roth? Come posso scrivere dopo Kafka? Allora la pagina non è piena, ma è, come dire, una ragnatela di citazioni, di presenze, di fantasmi che mi inibiscono e mi impediscono il gesto creativo. E allo stesso accade per un pittore: di fronte alla tela non è bianca, ma è piena di tutto ciò che è stato fatto e visto nella storia dell'arte. E ecco il gesto del maestro: è svuotare, produrre il vuoto, non riempire, produrre il vuoto. Produrre il vuoto significa allora anche che il maestro autorizza l'allievo, che conosce la storia dell'arte perché gliel'ha insegnata lui, il maestro, a dimenticarsi della storia dell'arte. Per generare qualcosa, a qualunque livello noi siamo nella nostra formazione, anche per i bambini accade così, bisogna dimenticarsi di quello che sappiamo. Se no produciamo sempre la ripetizione dello stesso. E più la ricerca va avanti, più noi dedichiamo la nostra vita alla ricerca, più siamo confrontati con questo tema, perché il nostro orizzonte si è molto dilatato, conosciamo un sacco di cose, ma questo è il dramma dell'erudizione. L'erudizione genera inibizione, l'erudizione genera blocco della generatività del pensiero, della scrittura. Lo stesso è avere molto tempo a disposizione, io dico. Io che faccio lo psicanalista la mattina e la sera, scrivo tanti libri perché non ho tempo. Sono obbligato ad andare veloce, o meglio, sono obbligato a rendere il poco tempo che ho massimamente produttivo. Ma i miei amici intellettuali, che invece hanno tutto il giorno tranquillo, vivono come dei monasteri, no? Ascoltano un po' la musica classica, poi bevono il tè, mentre io sono con lo schizofrenico, l'anoressica, il bambino iperattivo. Hanno molto tempo, e questo è un rischio. Aumentano le loro conoscenze, non dico che questo è un rischio, ma questo può, come diceva Nietzsche, il sapere che non è utile alla vita. Per questo Nietzsche diceva: scrivete sempre, pensate la mattina, molto presto, perché dava questa indicazione Nietzsche Homo: la mattina molto presto, non siamo ingombrati dai pensieri degli altri, poi il pomeriggio si può studiare, ma diciamo il momento più creativo è l'alba. Io tra l'altro effettivamente sono molto nicciano in questo, scrivo sempre all'alba. L'alba, molto alba, diciamo, prima dell'alba. E perché è il momento in cui noi siamo senza, diciamo, o meno, con meno condizionamenti, con meno presenze, meno fantasmi, l'alba, quando fuori è ancora notte, prima dell'alba. Questa era l'ultima cosa, prima di dirvi la più essenziale di tutto questo ragionamento che abbiamo fatto oggi, che c'è poco nel libro. Ecco, vedete, prima vi dicevo, l'essenziale manca. Effettivamente c'è, la trovate nel libro, ma non è scritta come la scriverei oggi, perché l'ho scoperta parlando di questo libro. Ci avrei dovuto dare più enfasi a questo punto, perché è il punto cruciale, decisivo. Noi abbiamo detto, se vi ricordate, che esiste un miracolo nell'ora di lezione, e che il primo miracolo dell'ora di lezione consiste nella metamorfosi, nella trasformazione del libro in corpo. Il libro che diventa un corpo e che trasforma l'allievo da recipiente passivo in amante. C'è una seconda trasformazione, più importante, che chiaramente si produce a partire da questa prima trasformazione, e che porta la scuola, per come io la leggo oggi, ad essere veramente il luogo di resistenza rispetto al tempo contemporaneo, che è un tempo ingolfato dal godimento immediato dell'oggetto, luogo di resistenza. La scuola non è più l'apparato ideologico di Stato che forma le vite tutte dritte, nell'esempio che vi facevo prima, la scuola edipica, come la chiamo io, ma la scuola è anche un luogo di resistenza del pensiero critico, ma io direi ancora di più, ed è questo il punto su cui voglio spendere le mie ultime parole, è il luogo che consente l'iniziazione al discorso amoroso, al discorso amoroso. Allora, se noi prendiamo la seconda trasformazione, tanto ve la dico così, è riuscire a trasformare il corpo in un libro. Abbiamo detto che la prima è il libro che diventa corpo, e questo mi sembra che ci siamo tutti. Ma cosa significa quando la scuola consente di trasformare il corpo in un libro? Allora, trasformare il corpo in un libro significa che la scuola, essendo un luogo di incontro, è anche il luogo, come direbbe Lacan, del risveglio di primavera, dal liceo, ma no, anche prima, dagli ultimi anni dell'elementare in avanti. Cioè, ci accorgiamo, gli allievi si accorgono, che ci sono dei corpi. La compagna di banco che mi guarda, o meglio, io che guardo la compagna di banco, i corpi che si incontrano nei corridoi, la passione amorosa. La scuola è fatta molto del risveglio di primavera, del risveglio dei corpi. E che cosa accade allora? Che se c'è stata la prima trasformazione, noi possiamo pensare che l'incontro coi corpi, che è innanzitutto l'incontro col corpo del compagno o della compagna, ma più in generale l'incontro col corpo del mondo, più in generale l'incontro col corpo del mondo, se questo incontro suppone che quel corpo diventi un libro, non sarà più un consumo del corpo, non sarà più un uso predatorio del corpo, non sarà più, diciamo, un uso puramente strumentale del corpo. Ma se il corpo diventa un libro, quando il corpo diventa un libro, è l'esperienza pura dell'amore che il corpo diventa un libro. Vuol dire che io tratto quel corpo come se fosse un libro, dunque lo leggo, e non si può leggere velocemente, no? Non si può leggere rapacemente. La lettura implica tempo, pausa, attenzione, cura, dedizione. Ecco, questa trasformazione del corpo in libro è quello che Pasolini a suo modo aveva detto quando ci diceva: la cultura rende possibile la morte della droga, e la droga indica invece la morte della cultura. Ma che cosa vuol dire in questo aforisma di Pasolini? Che in fondo Pasolini diceva che quando c'è cultura, parola, linguaggio, lettura, quando c'è libro, non c'è la droga. Perché la droga è una allucinazione, è una via breve che esclude Il tempo esclude il lavoro, esclude la pazienza, esclude la via lunga, esclude il pensiero. La droga è consumo immediato. Allora, sotto il termine droga noi ci possiamo mettere la dipendenza tecnologica, la violenza, l'abuso sessuale del corpo, possiamo metterci tutta una serie di cose, la passione narcisistica per la propria immagine. Finché c'è la droga, c'è l'allucinazione, non c'è la cultura. Quando c'è la cultura, il linguaggio, il libro, la parola, non c'è la droga. E allora è la presenza della cultura, cioè del linguaggio, che permette la trasformazione del corpo in un libro. E allora questo corpo che è diventato un libro e che dunque genera la possibilità dell'amore diventa un classico, cioè diventa veramente inesauribile. E questa è la potenza dell'innamoramento. Quando noi amiamo qualcuno, un figlio, una compagna, un compagno, quel che voglia, quando amiamo qualcuno noi facciamo esperienza del libro. Cioè facciamo esperienza del libro come inesauribile. Posso leggerlo 10, 20, 30 volte, passare, ripassare dai posti, le virgole, i punti e virgola che conosco a memoria, e ogni volta lo incontro nuovo. Lo amo perché è lo stesso e perché ogni volta questo stesso è nuovo. Grazie.
Il lungo applauso è già testimonianza anche, direi, della capacità proprio divulgativa di Massimo Recalcati. Del resto a Milano si dice già da diversi anni che Recalcati è capace di spiegare Lacan anche ai sassi, il che, se voi conoscete l'autore, sapete che non è cosa da poco. Qualcuno a questo punto, avete un dialogo diretto, cioè vi ha stimolato ad intervenire. Se qualcuno vuole rompere il ghiaccio, livello basso inizialmente, mi raccomando, per cui se qualcuno vuole iniziare siamo contenti. Sapete che c'è Livia col microfono, già è anche Sonia dietro, per cui insomma siamo muniti di microfono. C'è qua, chiediamo solo di parlare al microfono per la registrazione solo, non per altro, siamo fra di noi, ma...
Volevo sapere, questa immagine bella che ha dato del corpo erotico che sta tra me, insegnante, e l'allievo, equidistante. Sì. Questa è una relazione molto particolare, no? Tra insegnante e allievo, in cui c'è di mezzo appunto questo corpo erotico, un oggetto che tiene anche la distanza tra me e l'allievo. Volevo sapere qualche cosa, se poteva dirci qualcosa, della relazione particolare con l'allievo a distanza, cioè rispettando questa distanza.
Posso aggiungere, inserirmi Massimo per una cosa che mi facevi venire in mente, intanto che se qualcun altro alza la mano si raccolgono un po' di domande. Anche nel simposio platonico che tu citi, giustamente, è appunto il tema dell'erotismo, il desiderio, la stimolazione del desiderio. C'è la scena finale che è dedicata ad Alcibiade, no? Alcibiade, voi, molti di voi sapranno, è il ragazzo, il bello della città, diciamo. E lui, dopo che la tesi socratica, come sempre nei dialoghi platonici, trionfa, irrompe sulla scena, ubriaco, se non mi ricordo male, e se la prende davanti a tutti con Socrate, lo sgrida. E lo sgrida perché? Perché dice: questo grande sapiente l'altra notte ha dormito con me. Voi sapete che il rapporto maestro-allievo implicava anche questo in antica Grecia, soprattutto con squilibri di età. Ha dormito con me e non mi ha toccato neanche con un dito. Cioè la seduzione dell'allievo nei confronti del maestro era fallita. Come dire che l'insegnamento vive in questo paradosso, no? Per cui deve stimolare il desiderio dei ragazzi, ma non è mai un insegnamento individuale. Per cui il desiderio di Alcibiade di essere riempito, come tu dicevi, lì viene non riconosciuto da Socrate. Credo che anche questo richiami a questo rapporto di distanza e vicinanza, che è un po' il paradosso dell'insegnamento. Si riferisce all'individuo, ma non può mai colmare il desiderio dell'individuo. Quando questo succede, come spesso accade nei luoghi accademici, non solo nelle università, beh, l'insegnamento perde la sua funzione. Io dico sempre, non è che le mie allieve diciottenni, diciannovenni, ventenni non mi piacciono, certo che sono belle, sono sensibili anche, e dico sempre, da quando ho iniziato a insegnare, che ero molto giovane, è che a me piace insegnare, per cui la mia carica erotica io la consumo nel gesto dell'insegnamento. Per me il massimo è quello. Se consumassi l'amore con un'allieva, perderei l'insegnamento. Per cui c'è sempre questo tema del riempimento, distanza, vicinato. Adesso risponderà lui, scusa.
Però volevo aggiungere, ecco, un'altra cosa che ho dedicato. Volevo dire, lei ha parlato della trasformazione dell'allievo attraverso questo oggetto erotico. C'è anche una trasformazione dell'insegnante attraverso questo oggetto erotico. Ecco, in questo la relazione diventa complessa.
No, intanto sì, così, perché sono un po', preferisco, sono un po'...
Sì.
Beh, quello che ha detto Davide è molto importante, è abbastanza decisivo, direi, perché ci aiuta anche a vedere, se ricordiamo bene quello che Davide ci ha appena detto, ci aiuta anche a vedere l'estrema prossimità tra la posizione dell'insegnante e quella dell'analista. Che in fondo Lacan diceva che Socrate è il primo analista, proprio in riferimento alla scena che lui ha ricordato, che rapporta Socrate ad Alcibiade. Come dire, causa il desiderio, ma solo nella misura in cui non risponde direttamente al desiderio, e indica che quel desiderio non è rivolto verso di lui, in realtà, ma è rivolto verso l'agalma, direbbe Socrate, cioè verso un altro oggetto che non è contenuto in Socrate e a cui anche Socrate per certi versi aspira a possedere, no? Allora, per questo un'altra frase che mi ha fatto diventare lacaniano, ve l'ho già detta una, in realtà sono tre, ma oggi ve ne dico due, diciamo. L'altra frase che mi ha molto convinto da sempre, anche qui in una conferenza piuttosto per un pubblico ampio, diciamo, non tecnica, quando Lacan dice: sì, io ho dedicato la mia vita ad ascoltare le persone. Uno psicoanalista ascolta, fondamentalmente, ascolta le persone che raccontano la loro vita, i loro tormenti, la loro sofferenza. E Lacan aggiunge anche che ascolta sempre in modo speciale. Innanzitutto, il modo speciale in cui uno psicoanalista ascolta è che, dice Lacan, non misura le vite, non misura, non valuta, non giudica, potremmo dire, in questo senso non è un ascolto confessionale, la confessione implica sempre una penitenza, implica un giudizio. Lo psicoanalista ascolta senza giudizio, è per questo che l'offerta del suo ascolto non ha paragoni nel mondo occidentale, è unica, l'ascolto senza misurare le vite. Chi sono io, dice Lacan ancora, questo mi ha convinto molto, che titolo ho io per giudicare le vite che mi si raccontano? Nessun titolo. L'analista offre un ascolto libero dal giudizio o dal pregiudizio, appunto. Però c'è qualcosa in più che ci dice, e è qui che mi ha fatto diventare lacaniano, diciamo, perché questo c'è già in Freud tutto, no? Dice anche che la condizione per questo tipo di ascolto, un ascolto senza giudizio, è per me, per l'analista, tacere l'amore. Cosa vuol dire tacere l'amore? Vuol dire che può esserci dell'amore dell'analista verso il suo paziente, del maestro verso il suo allievo, ma la cosa importante è che questo amore sia taciuto. E che cosa vuol dire che sia taciuto? Nella misura in cui non si tace l'amore può diventare un vincolo che allora spegne la trascendenza del desiderio verso il sapere. Questo accade per certi versi anche nel rapporto con i genitori, anche se i genitori non devono tacere l'amore, no? È una di quelle posizioni in cui è bene che l'amore non si taccia. Però è bene che anche i genitori, come il maestro, come l'analista, non abbiano attese sui loro figli. Non avere attese sui figli, non avere attese sugli allievi, non avere attese sui pazienti. E sospendere l'attesa. Vuol dire che non esiste per me, nella mia mente, cosa deve essere un allievo ideale, cosa deve essere un figlio ideale, cosa deve essere un paziente ideale. Vuol dire tollerare, ma nel senso più profondo, più aperto del termine, la stortura dell'altro, la sua libertà, prendere i percorsi che vuole, diventare eretico. E tra l'altro Lacan dice che gli allievi giusti, gli allievi che sanno, gioca con un gioco di parole in francese, gli allievi che sanno ereditare sono tutti eretici, che l'eresia è la forma più pura dell'eredità, cioè sono tutti diversi. Allora, questo è un primo punto. Sapere tacere l'amore vuol dire che chi insegna ama insegnare, ama più insegnare che essere corrisposto nell'amore. È molto preciso quello che dice Davide, c'è un desiderio più forte. Io aggiungo anche che ama chi impara, non XY, anche se il maestro ha le sue passioni e l'analista ha le sue passioni che deve saper tacere, ma soprattutto ama chi impara, ama che ci sia effetto di trasmissione. Una maestra con i suoi 20-25 bambini ama chi impara, ama veder sorgere l'effetto dell'apprendimento, e questa è una gioia impagabile dell'insegnamento. Una delle cose che ancora oggi mi commuove nell'insegnamento è quando nelle discussioni di tesi di laurea alcuni miei allievi, ad un certo punto nell'esposizione della tesi, mentre fino a quel momento io li riconosco come miei allievi nel senso che parlano come me, cioè usano le mie parole, le mie categorie, le mie citazioni, e io gli dico sono miei, li ho prodotti io, Però c'è un punto in cui smettono di fare la mia caricatura e introducono un pensiero, un gesto, una parola che è assolutamente loro. Allora li guardo, cioè mentre prima non li guardo perché sono anche imbarazzato, no? Quando c'è, è troppo. Quando avviene la parola che mostra che chiaramente quella parola è resa possibile dal mio insegnamento, ma è una cosa diversa, è una gioia per il maestro. E è il segno che c'è un allievo. Come dire che il segno che c'è un allievo è quando tu riconosci che può essere arrivato fin lì grazie a te, ma poi ha fatto un passo in più e diventa diverso da te, diventa irriconoscibile. E questa è la bellezza della filiazione, no? Questa, per dire l'importanza. Per certi versi, mi dilungo un po', scusatemi, ma questo è un punto che mi è sempre molto colpito, no? Oggi anche all'università lo ricordavo. Gilles Deleuze, che è un grande filosofo, ha pubblicato un volume enorme, forse il suo più bel testo, Differenza e ripetizione, che è dedicato in fondo al tema della formazione, dell'apprendimento. E lì scolpisce una scena bellissima a proposito della relazione, la scena sulla spiaggia. Io dico sempre che dobbiamo immaginare la spiaggia negli anni 70 con le braghette fatte in un certo modo, no? E dobbiamo immaginare un bambino di 6-7 anni che vuole imparare a nuotare, il suo maestro davanti al mare, no? E il maestro dice al bambino, gli spiega gli stili, no? E allora fa tutti gli animali, no? Degli stili, la rana, il delfino, la farfalla, e lo stile libero, il dorso, e mentre il bambino ripete i gesti del maestro, dicevo anche oggi, accade nel, io sono un giocatore di tennis, accade anche nel tennis, no? Il maestro prende, apre, chiude il rovescio, due mani, l'impugnatura, e si fa, il bambino fa come fa il maestro, lo stesso varrebbe, no, stiamo al tennis e al nuoto, sennò diventa complicato. Nuoto, il bambino fa come fa il maestro. Fin qui non c'è apprendimento. Questo non è ancora apprendimento, fare come fa il maestro. Anche se il maestro corregge i movimenti mettendoli a punto, no? Li corregge tutti. Poi c'è un punto, dice Deleuze, in cui alla fine di questa esercitazione sulla spiaggia, Deleuze dice al bambino, dai, adesso entra nel mare. E quando lui ha imparato la rana, la farfalla, tutti, per la prima volta entra nel mare, dice Deleuze, arrivano le onde, la piega dell'onda, che obbliga il bambino a ristrutturare tutto il suo sapere per fronteggiare qualcosa che non è programmata, può venire anche uno tsunami, no? L'onda bassa, l'onda alta, l'onda che risucchia, e gli stili vengono riformulati dal bambino a partire dal suo impatto singolarissimo con l'onda. Per il giocatore di tennis, non so se ce n'è qui qualcuno, quando arriva la pallina, tutto quello che noi sappiamo si dissolve improvvisamente, le palline volano a destra, a sinistra, l'impatto con la pallina è tutta una questione che ciascuno calcola e produce uno stile necessariamente storto rispetto allo stile del maestro. Ma questa stortura fa lo stile. Quindi io non posso fare senza il maestro. Però fare come il maestro non è sufficiente, io devo fare con il maestro, non come il maestro. Questo è il punto della relazione. Con il maestro, benedetto l'incontro con un maestro. Nella mia generazione esisteva un mito un po' delirante, che io stesso sostenevo allora, quando ero un ragazzo, no? Cioè il mito che l'allievo deve uccidere l'allievo, bisogna uccidere l'allievo, o come si diceva uccidere il maestro. Se vedi il Buddha uccidilo, posso dire che non è un grande pensiero questo, posso dire che bisogna benedire se si incontra un maestro, benedirlo, dirlo bene. Che è fondamentale incontrarne almeno uno. È chiaro che quando poi si incontra il maestro, nel corpo a corpo col maestro, c'è un tempo in cui noi non siamo più la sua caricatura, ma c'è un tempo in cui è necessario, come il bambino col maestro di nuoto, essere la caricatura del maestro. Il bambino fa come il maestro dice e a un certo punto però inventa il suo stile di impattare l'onda, di impattare la pallina. Questo stile è molto interessante, questo, che poi è lo stile, per esempio, in ogni maestro, in ogni insegnante. Noi vediamo che mentre lui insegna, noi potremmo, osservandolo mentre insegna, riconoscere tutti i tratti identificatori del suo rapporto con i suoi maestri. Usa la voce in un certo modo come la usavano i suoi maestri, gesticola in un certo modo, entra in rapporto al testo in un certo modo. Ma mentre un insegnante è questo, cioè la memoria dei suoi maestri, è anche qualcosa che dimentica i suoi maestri, li supera, producendo una stortura nello stile, o meglio, una stortura che fa lo stile. Questo mi pare il risultato più bello nella trasmissione del sapere. Secondo me non c'è trasmissione senza maestro, ma la trasmissione può fallire anche per un eccesso di identificazione al maestro, cioè per una riduzione dell'eredità a clonazione, a riproduzione.
Benissimo, c'è già. Sì. Saremo più brevi adesso.
Sì, professore Calcati, quando io ho letto il libro e sento le sue parole, penso, è vero, è così, sono un insegnante, è proprio questa la mia esperienza, qui c'è il meglio del mio lavoro. Il piano di realtà, però, dell'organizzazione scolastica va da una parte che è profondamente diversa. Per esempio, adesso sta per calare sulle scuole, stanno per calare dei documenti di autovalutazione delle scuole, chi è insegnante sa tutte le cose in cui siamo immersi, gli indicatori sono molto, ma molto lontani dalle cose di cui stiamo parlando stasera. Allora, l'impressione che io ho, perdono se mi riferisco alla mia persona, a volte è di sradicamento personale, perché il piano di realtà è un'altra cosa, e anche di profonda solitudine. Lei ha qualche consiglio da darci a noi insegnanti che cerchiamo di sopravvivere e con dignità aprire nuovi mondi in questa situazione? Grazie.
Sì, è vero, cioè, questa sera abbiamo un po' esaltato la dimensione generativa, creativa, più creativa dell'insegnamento. Però è vero che la scuola non rende solo possibili incontri buoni, non rende solo possibile il miracolo dell'ora di lezione di cui abbiamo parlato oggi, la scuola consuma, la scuola fa appassire, spegne il desiderio, può spegnere il desiderio, può spegnere gli entusiasmi. È il grande problema del rapporto tra obbligazione e desiderio, o se preferite tra eros e il potere. Come fa un insegnante a insegnare con desiderio per 50 anni la Divina Commedia o le operazioni algebriche? Lo stesso programma che è imposto, un requisito imposto dal Ministero. No? Allora, c'è una tendenza ripetitiva, che poi è la tendenza nozionistica, inevitabile, dell'obbligo, che caratterizza il dispositivo della scuola, è qualcosa di cui tutti noi abbiamo fatto esperienza, no? Cioè i promessi sposi, finché ci obbligavano a leggerli nella scuola, li evitavamo, uscendo dalla scuola abbiamo potuto, grazie al desiderio, apprezzare quella lettura, qualcosa che si vede bene, faccio una parentesi clinica, nel lavoro con le bambine anoressiche. Nelle bambine anoressiche perché non mangiano? Perché rifiutano il cibo? Perché sono ingozzate? Perché hanno un altro materno, solitamente, che continua a dire mangia, mangia, mangia. Se io dico a un bambino studia, 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 produco anoressia mentale, davvero, produco rifiuto dello studio. Come se dico a una bambina mangia, 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 e sto addosso alla questione del cibo e la controllo e calcolo quanto mangia eccetera, l'avvio verso l'anoressia, cioè l'insistenza della domanda genera sempre la sua opposizione, studia, studia, genera disaffezione scolastica, mangia, mangia, genera anoressia. Questo per dire che è difficile integrare il potere e l'eros, è difficile integrare il desiderio e l'obbligo. Non si può obbligare a desiderare. Allora, il vaccino rispetto a tutto questo, per quello che riguarda gli insegnanti, l'ho già detto prima, il vaccino nella pratica didattica è poter trasformare lo stesso in nuovo, ogni volta, è un esercizio. È un esercizio a cui ogni insegnante è chiamato ogni mattina. Non installarsi, non ripetere lo stesso, fare in modo di lasciare un margine per cui ogni volta noi possiamo essere sorpresi, ogni volta possiamo divertirci nell'insegnamento in un modo imprevisto. Secondo grande vaccino è politico, e cioè ci vuole una riforma della scuola profonda, ci vuole un riconoscimento economico, sociale diverso nei confronti degli insegnanti, ci vuole una trasformazione del dispositivo, perché vedete, nella scuola ci sono due anime, se posso riassumere molto brevemente, c'è un'anima, filosoficamente diremmo l'anima foucaultiana, cioè l'anima del dispositivo anonimo, la scuola è un dispositivo anonimo. Programmi, calendari, verifiche, valutazioni, codici, cifre, debiti, crediti, è il linguaggio dell'azienda. Questa dimensione grigia del dispositivo è inaggirabile, fa parte della vita della scuola. Lo definirebbe l'automaton della scuola, cioè qualcosa che gira automaticamente, che si ripete uguale a se stesso nel tempo. Ma dentro questo dispositivo grigio, soffocante, oggi sempre più assomigliante a quello di un'azienda, noi abbiamo sempre, dico sempre, e penso davvero quando dico sempre sempre, anche in una scuola di Quartoggiaro abbandonata dal Signore, abbiamo sempre in questo dispositivo la possibilità della radura, dell'aperto, della lichtung, della luce. Da una parte la macchina del dispositivo, dall'altra la possibilità della luce, della lichtung, dell'incontro. Questo veramente è sempre possibile. Ma questo incontro è certo l'incontro dell'allievo con l'insegnante, ma questo incontro si rende possibile se ogni volta l'insegnante incontra qualcosa del suo desiderio. Non dimentica perché è lì. Non dimentica il desiderio che l'ha portato lì, se l'ha portato lì il desiderio. Non tutti. Per esempio io sono d'accordo sull'introduzione del principio della meritocrazia nella scuola. È qualcosa che dovevamo fare molti anni fa. Il problema è come calibrarlo, come organizzarlo, fare in modo che non generi lotte intestine tra docenti, che non vengano premiati quelli che si mettono al servizio del dirigente scolastico, ma il principio, il fatto che esistano docenti animati dal desiderio, secondo me sono la maggioranza, da docenti indecenti, bisogna pure dirlo, no? Docenti indecenti. Beh, questo è un punto, e l'indecenza non deve, secondo me, essere premiata.
Interventi?
Buonasera. Spostando il focus, la prospettiva sull'allievo, mi chiedevo e le chiedo... si può apprendere senza un maestro, a partire da quando eventualmente, cioè quando è che come si può instaurare un rapporto altrettanto carico di eros direttamente con l'oggetto, cioè non so, con il libro, con un'opera, con appunto, cioè. Grazie.
Beh, c'è da augurarsi l'incontro col maestro sempre, no? Che può avere anche delle fenomenologie molto diverse. Però, come dicevo, ricordando il significato etimologico del termine insegnamento, è appunto l'incontro con un maestro qualcosa che lascia il segno, indelebilmente, una memoria, un'eredità. È vero che ci sono percorsi di persone, ne conosco diversi, che non hanno incontrato maestri se non nelle parole dei testi. E per esempio sono diventati ottimi maestri perché non hanno avuto maestri, ma non nel senso che questo li ha resi più liberi, attenzione, che sarebbe una lettura un po' troppo comoda, diciamo. Sono diventati dei buoni maestri per dare la possibilità a chi come loro non li ha incontrati di incontrarli. Si fanno loro stessi la possibilità mancata nella loro vita. E questo è molto interessante, e questo per certi aspetti è stato il mio destino, almeno fino a che non ho incontrato poi i miei veri maestri, cioè, ma mentre io venivo bocciato sistematicamente dalla scuola dei dossier, diciamo, e dei giudizi standard, no? Io in seconda superiore già insegnavo, adoravo insegnare, insegnavo nelle fabbriche a leggere Gramsci, facevo questi collettivi, oggi non c'è più questa atmosfera, però mi impegnavo molto in questa attività E lo facevo perché per dare a loro la possibilità di incontrare quello che io non avevo incontrato ancora. Poi è arrivata Giulia, poi è arrivato Franco Ferniani, poi è arrivato Jacques-Alain Miller, e dunque ho avuto dei maestri importantissimi per me. Però all'inizio è andata così. E io penso che questi sono degli ottimi maestri, quelli che soprattutto non hanno avuto la possibilità di incontrarli in famiglia, gli orfani non solo nel senso letterale del termine, quelli che la loro parola non contava in famiglia, partono molto bene per diventare dei bravi maestri, cioè il farsi ascoltare dai propri allievi. Per esempio, io ricordo che una certa capacità di sintesi nella formulazione della frase, come diceva Davide, mi viene riconosciuta abbastanza di essere rendere chiaro concetti difficili, ma da dove viene? Se ci penso nella mia analisi, io ho visto da dove viene. Mio padre aveva pochissimo tempo e quando mi chiedeva di parlare, diceva, dai, su. Faceva così. E io avevo 4-5 parole che dovevo arrivare subito al punto. Ho trovato uno psicoanalista che era uguale. A Parigi le mie sedute duravano 5-6-7 minuti. Arrivavo lì e lui è come si diceva, allora.
Qualcuno? Eccoci. Raccogliamo ancora un paio di interventi.
Nomino, visto che prima ha fatto riferimento a un referente del cinema, no? Sta girando in questi giorni un bellissimo film sul rapporto maestro-allievo che è Whiplash, non so se l'ha visto questa storia di questo maestro, Whiplash, questo, cioè, l'attore, non protagonista, ha vinto anche l'Oscar. Una bella storia dove il maestro è molto esigente, talmente esigente che uno dei suoi allievi a un certo punto si suicida, e lui non lo dice agli altri, e un altro allievo viene sfidato fino al punto in cui questo allievo, stremato, prende il posto del maestro e diventa lui il maestro. Molto interessante. Qui si apre uno spazio anche sulle ombre, no, di questo erotismo. È un film, spero di non essere banale, nel ricordare un film che serve ad aprire degli spazi di pensiero su queste ombre, che è per me il celeberrimo professor Keating dell'Attimo Fuggente. Per cui sarebbe forse interessante, spero di non essere distruttivo in questo mio intervento, ma anche esplorare anche questi aspetti un po' di ombra, no? Questi pericoli che esistono anche nell'accendere queste correnti erotiche, che mi trovano perfettamente d'accordo. È stato splendido il suo intervento questa sera, meraviglioso. Mi è anche molto piaciuto però l'accorato appello della collega che dice che l'insegnante molte volte è da solo. Ecco, rispetto a queste sfide, no? Come si fa a fronte di certi dettami che ti arrivano dall'alto conservare questa freschezza amorosa verso il sapere, verso la traversa del sapere? Per cui, ecco, quest'altro referente volevo, ecco, sintetizzo, cosa ne pensa il professor Keating? Prendiamo questo esempio di verosimiglianza hollywoodiana con tutti i limiti che ha, perché appunto è un prodotto, però è una pellicola che quando tu la vedi ti accende dei pensieri, ti accende anche dei pensieri critici rispetto a un certo modo di affascinare gli studenti, fino al limite del plagio, fino al limite del possesso degli studenti. E quindi mi piaceva così, accanto a tanto entusiasmo, metterci anche questa consapevolezza, perché credo che anche questa serva all'insegnante non per crearsi dei limiti prematuri, ma per porsi il problema effettivamente del limite. Forse quel discorso di prima della collega, questo oggetto che sta in mezzo è proprio uno dei baluardi, diciamo, che ci permette la non invasione reciproca, la non seduzione che va al di là di certi limiti.
Perché questa domanda è molto importante. Nel libro c'è una nota dedicata al professor Keating, no? Ma perché il mio maestro Riccardo Massa, un altro maestro importante, diceva che esiste una prossimità etimologica importante tra il termine educere, che significa appunto condurre l'allievo lungo una via, no? E il termine seducere, che significa, come lo ricostruisce Massa, sviare, trasportare, affascinare, ma anche spaesare, dissestare, portare fuori asse. E nell'insegnamento noi abbiamo a che fare con questa oscillazione tra l'educere e il seducere. Io penso che ci debba essere una seduzione, che il maestro è carismatico e la forza carismatica del maestro sta che noi possiamo dire le stesse cose, avviene anche nella politica, no?
Certo.
Possiamo dire gli stessi contenuti, ma perché quando li dice uno questi contenuti fanno presa e quando li dice un altro le teste cadono sul tavolo? È solo una questione, io non lo credo, di tecnica comunicativa? Io non credo a questo. Non è mai questione di tecnica comunicativa, è questione di testimonianza. Veramente è il verbo che diventa carne. In alcuni il verbo prende la forma della carne e diventa convincente, aduna, muove, sposta, e in altri aria, non raduna. Si vede bene, un bravo professore preparatissimo, competente, può non essere in grado, perché manca di carisma, dico carisma per riassumere la forza dell'enunciazione, non tanto il contenuto degli enunciati, e la sua parola cade nel vuoto. Allora, è chiaro che nel Novecento, per esempio, noi abbiamo avuto delle rappresentazioni del carisma spaventose. Duce, Hitler, Stalin, abbiamo visto che il carisma può anche diventare il flauto, cos'era, il flauto magico, no? Che porta, che poi il pifferaio che porta le masse nel baratro. Per cui c'è un problema, è un problema di difficile soluzione, questo di misurare fino a che punto l'educere può scompensarsi nel seducere e fino a che punto questo è pericoloso. È chiaro che dei limiti ci vogliono. Il limite del tacere l'amore è un limite etico, non scritto, ma fondamentale nella pratica didattica. È anche vero che se noi insistiamo troppo sulle regole, sui limiti, finiamo come rischia di finire l'Europa, no? Cioè che tutto un ragionamento sui limiti, sulle regole, eccetera, e il desiderio muore. Allora la difficoltà è tenere insieme la legge e il desiderio. Fare in modo che la legge non si appesantisca troppo per opprimere il desiderio, ma il desiderio senza legge finisce male. Cosa penso del professor Keating? Io penso due cose fondamentali. Tra l'altro è un film che è piaciuto moltissimo agli allievi e suscita problemi ai docenti, no? Di solito ha cioè i docenti lo leggono più problematicamente, gli allievi sono innamorati del professor Keating. Di solito accade questo. Beh, noi sappiamo che lì, adesso, un film che ci abbiamo tutti in mente, ma abbiamo in mente anche l'inizio dei tre grandi ideali, disciplina, onore, e ce n'è un terzo che mi sfugge, che appaiono come, diciamo, vettori valoriali fondamentali di una formazione morta, senza vita. È l'eccesso della legge. È la legge senza desiderio. E il professore fa bene a contrastare questa formazione, che è la formazione disciplinare di cui parlavamo prima, di cui Pink Floyd danno questo ritratto che tutti noi abbiamo in mente, no? In The Wall, degli allievi sul tapirulan che diventano carne trita. Con questo si confronta il professor Keating e giustamente propone un'alternativa. Ma lì commette un paio di errori, se posso permettermi, no? L'alternativa è necessaria, è giusta, rierotizzare il rapporto col sapere. Qual è l'errore? Io lo condenso in una scena che cito nel libro, no? In una lezione, un professore di letteratura inglese, in una lezione dice: ragazzi, aprite l'antologia, pagina, quello che è, e strappate i fogli. Quello è l'errore, non si può fare. Ma perché non si può fare? Non perché non si deve fare, perché sono più dalla parte di Pennac, il quale giustamente dice: è fondamentale imparare a memoria. Attenzione, io non ho mai imparato a memoria, dopo la mia professoressa maestra mi sono sempre rifiutato di imparare a memoria, Oggi a cena con gli amici, ogni tanto dopo qualche bicchiere, salta su un mio coetaneo e comincia a raccontare leopardi, Pasqua, le memorie. Io sono invidiosissimo perché non posso fare, non ho assimilato. Perché Pennac dice, per esempio, contro Keating, contro il professore che dice strappate, no, bisogna imparare a memoria. Non è un'apologia del nozionismo. Imparare a memoria è, ed è l'errore di Keating, non vede questo punto, è farci riconoscere che abbiamo tutti una provenienza, è fare un'immersione nel bagno della lingua. È una lingua che non abbiamo generato noi, ma che ha una storia. Strappare questa storia, dimenticare questa storia, ex nihilo, generare ex nihilo, è un fantasma di onnipotenza. Allora, imparare a memoria ci costringe a riconoscere un luogo di provenienza di cui non possiamo appropriarci. Noi abitiamo il linguaggio, non siamo possessori del linguaggio. E mettere i nostri figli dentro questo bagno della lingua. Io, per esempio, adesso sono molto attento quando i miei figli imparano a memoria, fanno ancora gli ultimi anni delle elementari, amo che mi recitino a memoria le poesie. E loro amano, perché vedono che io sono soddisfatto, estasiato, sentire rodare a memoria, sentire... ed è il bagno nella lingua. L'errore è nello strappare le pagine, non nel carpe diem che ha una potenza, ma nel volere cancellare la memoria. Quando si cancella la memoria è sempre un problema. Bene.
Beh, grazie.